sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
One Podcast. Per dirti, per arrivare su questa montagna a un certo punto c'è un sentiero?
No.
Sì, no, beh, un sentiero,
un rifugio.
E da lì partiva questo sentiero che si chiama il sentiero dei 100 tornanti urlanti. E uno dice:
perché c'è questo nome?
Loro, i marocchini, dicono: no, perché noi ci chiamiamo da lontano. In realtà, perché la gente si vuole impiccare dopo il terzo tornante urlante. DJ Frank and
DJ. Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank. E questo è DJ on the Road, il podcast.
Vuoi entrare? Permesso. Facciamo una diretta a distanza? No, io solo per correttezza nei vostri confronti sto lontano. Ciao,
Gio. Come stai?
Stiamo già registrando,
Ciao.
Siamo già registrando. Aladdin. Ciao. Quello lì lo conoscete, un disgraziato.
Sì, purtroppo sì.
Lo sappiamo.
Ok. Mettetevi comodi dove volete.
Seduti in piedi, allora.
Gli angoli sono
questi là.
Tranquilli, vi regoliamo il microfono.
Sodino ti mette a posto il microfono.
Tanto le cuffie non le metti.
Belli abbronzatini,
Io sì, vivo all'aperto, mi caccio il contadino, chiaro sono.
Io vivo in un solarium, quelli.
Posso dire che mi avete fatto veramente tantissimo ridere con le storie che avete fatto.
Quelle lì del fango.
Oggi ero di nuovo nel fango, io sono appena tornato.
Cioè, incredibile, non piove. Eppure in alcuni posti c'è un fango della miseria.
Di andare sul ghiaccio poi, no, cioè, a parte che sì.
La cosa che io non sono ancora riuscito a capire è come cacchio avete fatto a un certo punto, perché a me è successa una cosa così in bici. Cioè, a un certo punto le ruote ti entrano nel fango, non ti muovi più.
E lo togli. Infatti, che infatti. Spingevamo e poi cerchi di togliere con le mani
eravate
il fango.
Nel mezzo... Della campagna più assoluta, o sbaglio? Dove eravate? Cioè, geograficamente dove eravate?
Allora, io non conoscevo il posto, la prima volta in vita mia, non sapevo neanche dove. Però lui mi ha detto: guarda, io sono del posto, conosco molto bene, sono anche guida. Lui ha detto: sono guida naturalistica.
Sono guida naturalistica, so che non piove da un mese, quindi sarà tutto asciutto. Invece è molto umido di notte, era. Quindi si formava il ghiaccio, si scioglieva di giorno e c'era un fango. Quel fango lì è molto argilloso. Infatti in quel posto lì fanno le statuine. Quella roba lì. E noi facciamo anche i cubetti. E quindi quando ci siamo trovati lì in mezzo ho detto: ragazzi, ormai siamo qua in mezzo.
Ti giuro, Nico, veramente, le ho riviste almeno 10-15 volte, perché c'è lui che a un certo punto il fango.
Meno male che c'era lui, io avrei buttato via la bici, sarei tornato a casa a piedi.
Ma scusate, ma da un punto
però
di vista
comunque è una sua idea, no? Perché poi sembra sempre perché poi diciamo a me: guarda dove l'ha portato.
Ma non sei più il pazzo.
No, gli ho detto: guarda, forse di lì c'è un po' troppo fango.
Questa
tranquillo,
volta questa volta che... incredibilmente colpa forse l'unica, ma rarissima
volta.
Difatti non si è incazzato, non ha detto niente, perché comunque era colpa
non
sua.
Non potevo dire niente, capisci? No.
Ah, ecco perché ridevi come,
capisci,
un bimbo.
Non potevo dire niente.
Per quello stavi ridendo.
Di solito lo insulti, quel cazzo qua, cioè, invece non potevo dire niente. Era
quindi,
colpa mia.
Quindi il trucco è far fare le cose a Giovanni.
Sì, no, beh, sono quella, lui. Poi basta. Poi fa tutto lui.
Tu in realtà sei venuto un po' di tempo fa. Quando è che ci siamo visti l'ultima volta?
Secondo me, prima del lockdown sicuramente.
Sicuro, prima del lockdown.
Forse nell'autunno.
Sei Nico Vassesia è partito per, ricordo questa caratteristica, infatti io dicevo prima ai ragazzi, sei venuto qua e mi hai raccontato che avevi reperito tutti gli sci.
Ah, ok, allora quello era febbraio 2019.
E dove stavi andando?
Stavo andando in Marocco, avevo raccolto un container di sci.
Ok.
Perché poi per scherzo ero stato da Fazio, ho detto: ma vorrei quasi quasi portare qualche paio di sci in Marocco. Ai ragazzini, andavo spesso in Marocco ultimamente molto meno, non si può, e perché questi ragazzini comunque in Marocco, beh, si stupivano tutti, in Marocco c'è la neve. In Marocco c'è tanta.
Abbiamo
neve.
Riso molto anche quella volta.
Esatto, molta più di qua che nelle
Perché è venuto, Alpi. Non lo conoscevo, e fa: no, sto raccogliendo gli sci per portarli in Marocco.
Scusa, certo. I cammelli, non la neve.
E invece in realtà era un progetto meraviglioso. Anche
sì,
quello lì.
Ci sono 8-4 mila tutti vicini, certo, in Marocco. Poi lui è stato, lui ha fatto, anzi, per sua disgrazia, io ecco. Nel 2018-19, non ricordo più. Organizzai una delle prime gare di corsa in montagna che ho ideato. Era stupenda, oltretutto.
Era bellissima.
Era bellissima gara. In Marocco.
Allora, se la dice Giovanni, sopravvissuto per miracolo. Però la gara era.
Se la dice Giovanni, mi fido. Se te la canti e te la suoni da solo.
No, bella, guarda. Devo dire che è molto difficile da organizzare perché non è semplice organizzarsi con il popolo marocchino. Io li conosco molto bene, sono stato forse 50 volte in Marocco, forse anche di più, mi trovo davvero bene, un sacco di amici, però non è facile lavorarci insieme, quindi.
Provare a dare una definizione per chi per la prima volta ascolta questo podcast o per paradossalmente non ti ha mai sentito, provare a dare una definizione di Nico Valsesia pressoché impossibile, perché comunque sei sicuramente un atleta, però hai fatto tante di quelle robe che alla fine tra From Zero to e viaggi a non finire, una delle cose più belle che forse ho letto ultimamente è il Barcellona a casa giusto per allenarti e prepararti alla RAM, giusto?
Un giro di vabbè, no, comunque io sono una persona molto a modo,
ho capito,
geometra, la parola a modo non rientra,
geometra, però ingegnere, insomma,
questo serve per dare un minimo
casa chiesa
di, sì, casa chiesa questo serve per dare una definizione. Basta. Nico Valsesia, presentare Giovanni Storti a me viene da ridere, perché cosa volete che vi dica? Cioè, chi non conosce Giovanni,
grande probabilmente atleta, un grande viaggiatore, un uomo
guida naturalistica,
le zone del cosa anche piace.
Manutentore, ecco, io se non avessi fatto questo avrei fatto il manutentore, perché ho l'arte, la favilla di vedere le cose.
Ok. E quindi aspetta, spiegamela bene,
cioè per esempio, io entro in un posto e vedo se c'è giù qualcuno, un pezzettino di carta, una robina, se perde, se la luce non è messa bene, cioè, capisci? Quindi ho proprio lo spirito del manutentore.
Quindi purtroppo, se non avessi fatto il mestiere l'attore così che hai fatto,
avrei fatto saresti il manutentore.
Beh, sì. Che un po' nei social di Aldo Giovanni Giacomo viene fuori questa cosa,
sì,
perché
un
ogni
po'
tanto,
viene fuori, sì,
ogni
sì,
tanto
un
sei
po'
in giro
fuori, esatto,
sei in giro a fare. Però sì, ho scoperto anche un atleta professionista di quelli seri. No, non
direi
ti prendo in giro.
Di no. E no. Lui di fianco a me, chiaramente non posso millantare perché c'è di fianco a me Nico Valsesia, capisci?
Ho capito, però raccontiamola un po' questa cosa.
Cosa,
cioè,
vuoi raccontare?
Com'è
racconta.
Allora, ecco, posso dire, una delle prime gare, forse la prima vera gara, è stata quella organizzata da lui in Marocco. Questo, com'è che si chiama?
Tukal
Trail. Cioè, tu partivi da Imlil, che è un villaggio sui monti dell'Atlante, e arrivavi sul Tukal, che è 4200 metri. Quindi
4167.
Da quota?
Però quando siamo partiti noi era 4200.
Ma come? Ma chi sei? Siamo
le temperie, sai com'è, certo. La vita in quei posti lì è dura.
Ci
ha passato anche il monte, purtroppo. E beh, comunque erano una misura maratona, okay, però con 3300 metri di livello. L'ha detto lui, secondo me erano di più. Comunque,
no, io sono sempre molto preciso, geometra.
Cioè, non è zero. Una volta, vabbè, finisco questa.
Sì, ok.
Chiaramente bravo. Era una gara difficile. Io non avevo mai fatto una cosa di quel genere. Cioè, si saliva, partivi bellissimo, praticamente all'alba ancora buio con le frontali, e salivi su questo. E per arrivare a questo Tukal,
42 km, ho capito bene? Eh?
Sì, 43 km.
42
la maratona.
La maratona,
sì, sì.
Maratona.
Beh,
però,
è stata,
ripeto,
parentesi, è stata nominata da una rivista americana di trail running, di trail. No, anzi di maratona, di corsa su strada, tipo correre, una delle 10 maratone più belle al mondo dopo quell'edizione. Poi non l'ho più fatta perché talmente
no,
bella.
Fatto
no,
l'ho
fatta un'altra edizione, sì, che era finale di un campionato del mondo di corsa in montagna.
Però no, non distrarmi dal racconto di Giovanni,
no,
che mi piace.
Allora, chiaramente parti così, forse c'è molto freddo, però ci sta, poi viene fuori il sole. Per dirti, per arrivare su questa montagna, a un certo punto c'è come si può dire, un
sentiero? No.
Sì, no, beh, un sentiero, un come cazzo si chiama?
Rifugio.
Un rifugio.
Ah, rifugio. Certo,
e da lì partiva questo sentiero che si chiama il sentiero dei 100 tornanti urlanti. che uno dice.
Perché c'è
già
questo nome?
Si caga sotto. Perché certo. Sono loro, i marocchini, dicono no, perché noi ci chiamiamo da lontano, in realtà perché la gente si vuole impiccare dopo il terzo tornante urlante. Tra l'altro noi salendo abbiamo incontrato un asino che correva al contrario nostro, il padrone gli tirava i sassi per fermarlo e ci diceva tira i sassi, è partito a manetta e siamo dovuti buttare uno da una parte e dall'altra, se no ci passava
mentre
via.
Stavate facendo
mentre
la
stavamo facendo la gara, per dirti, gli imprevisti erano dietro l'angolo.
Vabbè, la vita continua, la vita, la vita è, le montagne sono molto animate,
Per un attimo
non sembra.
No,
c'è un sacco di gente in Marocco, in montagna.
Avete già raccontato, cioè per me potremmo già spegnere il podcast perché hanno raccontato 3500 cose.
L'ultima cosa.
Abbiamo appena iniziato.
Lui giustamente dice ci deve essere un medico che a 4000 metri, 3009, ti dice è meglio che torni indietro perché sei cocciato a buttare via, vai su. Invece... questo medico, anche lui era obnubilato dall'altitudine. Ti guardava e diceva stai bene? Sì, vai. È chiaro che solo se arrivavi non capendo bene dove eri
senza una gamba
indietro.
Probabilmente.
Esatto, se no diceva ma sì, vai e buonanotte. Per dirti quella gara. Chiaramente bellissimo, passare vicino a cascata che uno pensa in Marocco, lì sono tutto, cioè veramente un posto magnifico, veramente. Però è stata molto dura e ho perso 2-3 anni di vita.
No, vi sto lasciando anche tanto parlare. Vi sto lasciando tanto parlare perché, come avete capito, poi nei podcast, per un attimo faccio il bravo presentatore e mi rivolgo a chi in questo momento magari sta ascoltando questa puntata di On the Road. Certo. Dove c'è un. E a me piace, ci piaceva proprio l'idea di creare questo clima estremamente familiare. Dove eliminare completamente tutti quelli che sono i canoni un po' da radio, no? Da benvenuto, buonasera o buongiorno, perché appunto poi alla fine la bellezza del podcast è che viene ascoltato quando si vuole. Certo. E questa sera avervi qua, e già vi ho dato riferimento temporale che in realtà non esiste, potrei anche dire questa mattina, sentirvi raccontare soprattutto di un'amicizia, ragazzi, perché poi il fatto che siate insieme a me stuzzica molto, perché all'inizio quando abbiamo detto vengono Nico Valsesia, ci eravamo già sentiti, no? Abbiamo iniziato la chiacchierata così, viene anche Giovanni, ho detto ma... come si sono messi insieme questi due qua?
Ma io spesso lo odio però.
Raccontami un po' da dove è nata questa unione tra
allora,
voi due.
Beh,
mi odia però
per
poi
gare.
Ha bisogno di me, mi cerca. Dopo un po' mi cerca, mi manco.
Beh, credo
quando
che
quando vuole tornare uomo mi cerca.
Lui organizzava un'altra gara in Piemonte, il Fenera Trail.
Ah sì, il primo forse il Fenera.
Forse è stata quella cosa lì.
Sì,
Fenera Trail, anche lì.
Ok, che gara è? Che gara è?
Era un trail sempre di 60 km e poi c'era la 32.
E poi c'era
noi diamo per scontato, che tutti quelli che ascoltano 60 km, ma sì, così, montagna, dislivello?
Dislivello
chi lo
ricordo,
sa?
Ma tipo
se parli con lui
metri.
Chi lo sa?
Ma no, ma cioè, poi era abbastanza lì, agli arbori del trail running. Infatti forse sì. È stata una delle primissime gare in Piemonte di trail così lunghe. Ogni volta che io organizzavo una manifestazione tipo quella, tipo il Via Lattea Trail sulla neve,
questa
di notte sulla neve d'inverno a meno 25 gradi.
Allora, perché lui mi chiama
di me.
Io stupido dico subito ma certo vengo, poi piano piano quando si avvicina la data io dico ma perché sei stato questo, io sono un uomo di pianura, non posso fare queste cose. Però poi
proviamo a darle delle coordinate
e dice, no ma non so se vengo forse, allora dico,
e lui dice
vabbè allora sente che io sono un po' così. Sì, allora poi viene, si impietosisce.
Mi piace questa cosa che si crea, cioè fondamentalmente inizia con te che dai a lui degli spunti.
No, perché lui è bravissimo a entusiasmare, capisci? Tu dici, cazzo, guarda, andiamo sulle Ande senza niente, così, bellissimo, stiamo di no a dormire, ma io faccio, c'è meno 30, bello, ci mettiamo sotto la terra perché ho sentito che gli indigeni, e io mi faccio entusiasmare, poi quando
però,
siamo io dico, ma sono scemo, cazzo, ma muoio. Io
ho una domanda,
però lui
per Ande non è a caso perché sulle Ande ci siamo andati davvero.
Siamo andati davvero.
Guarda che c'è DJ Aladdin che vi vuole chiedere.
Devo farti una domanda. Ho iniziato a fare trail da 3 anni. Vivo a Milano. Allenarsi qui non è facile. Volevo sapere dove ti alleni tu per
allora,
fare trail.
C'è un bellissimo posto
che si chiama La Montagnetta.
No, beh, la Montagnetta.
Vabbè, lì sto facendo il criceto da anni oramai nella Montagnetta. Almeno.
No, e c'è il Bollettone che è una montagna nelle Chiese, sopra Como, credo. Sì. Che è una montagna perfetta per allenarsi, a parte che non è che mi alleno, e fai mezz'ora di macchina, arrivi all'Alpe del Viceré e fai quello, il bollettone, sono delle montagne morbide, dove ti puoi allenare da Dio, ma veramente bene, perché ci sono tante salite più ripide, più...
Abitare in città e avere la passione per i trail è dura, però se hai la passione lo fai.
Perché il signorino lì che sta parlando ogni tanto se ne spara un 100 km così anche lui.
No. Ancora no, però pian pianino ci arriverò.
Vabbè, se no vieni verso il lago d'Orta, il lago Maggiore di Dentrovitz.
No, ma guarda, anche non so, Grigna, cioè tutte quelle zone lì, la Bergamasca, lì ci sono le orobie che, anzi...
È una meraviglia.
C'è da impiccarsi.
Sì, sì. Da dove ti è nata questa passione? È stata sempre colpa di Nico o ci avevi tu? Eri già propenso un pochino?
No, non ero propenso per niente. Però, vabbè, insomma, ho letto questo libro di Trabucchi che era sulla resilienza.
Okay.
Era un periodo in cui avevo bisogno di quella roba lì.
Parola che adesso è abusatissima, no?
Adesso
qualunque il governo,
anche il PNR, sì, certo. Esatto, che non c'entra veramente niente con quella roba lì. Però
come ti sei avvicinato alla resilienza, che è un concetto meraviglioso, tra l'altro?
No, lui è uno psicologo dello sport, vabbè, quello c'entra poco, nonché uno che va in montagna. L'ho conosciuto e lui lì in Val d'Aosta gira parecchio. In quel momento lì avevo conosciuto anche, mi ero iscritto qui a un gruppo di corsa,
okay.
Ho conosciuto Franz Rossi, okay, che conosceva Trabucchi, ha iniziato, ha detto dai vieni
con me,
ma dove andiamo in giro, e da lì infatti non ho iniziato a correre in città, in realtà a correre insomma, andare in montagna.
Non
da
sei
lì...
d'accordo, può essere a tratti anche noioso?
No, la corsa,
ok.
Cioè, a meno che...
No, mi prendo perché sono molto lontano dalla corsa, sono faccio finta di fare ciclismo.
Ma
quindi
dipende,
con la corsa...
Vabbè,
dai, tu pedali, non essere umile.
Non parliamo di me, siete qua voi ospiti voi. Dimmi, Gio, dicevi.
No, dicevo che è un'altra cosa, non si può dire che è la corsa in pianura come la corsa in montagna. Sono due sport diversi, ha un fascino la corsa su strada perché, ha dei meccanismi.
Bravo,
che...
perché boh.
No, perché è più una prova sulla velocità, sulla resistenza cronometrica. Cioè lì sì, devi dire oggi ho fatto,
un secondo in meno rispetto
un minuto in meno, domani se faccio le ripetute arrivo in montagna, lo puoi fare perché ci sono tantissime variabili. Cioè, non è solo il tempo meteorologico, come ti senti, la salita che trovi, sei partito male,
il terreno che incontri,
cioè veramente ci sono tante, e poi ci sono tanti più imprevisti, soprattutto se organizza
di
lui,
sì.
E quindi è molto più affascinante.
È la prima gara che hai fatto, il primo momento in cui hai detto cacchio, sta roba mi piace però sul serio.
Allora,
ce l'hai,
la prima gara
momento?
Che ho fatto è stata magnifica perché era di notte e nevicava da bestia, e quindi se tu fai una gara così mentre nevica, dici ma questo è troppo bello. Sono affascinato da quella roba lì,
quella in due tappe.
Eh sì, esatto, che tu
avevo vinto.
Hai vinto. Ecco, quella gara lì che io ho fatto una tappa sola.
Ma vi eravate già conosciuti?
No. Lì,
forse lì c'è stato il momento in cui ti sei avvicinato. Sei stato tu sei andato a rompere le balle?
Visto che lui...
La prima volta lui ha chiamato me per telefono.
Io sì.
Infatti sono Giovanni e io volevo dire sì, io sono, vabbè, ok. Io sono una storia del genere, che poi mi era successo anche con Benny Benassi, Marco.
Certo.
Stessa cosa, che io non sapevo neanche l'esistenza di Benny Benassi. La prima volta, poi vabbè, la storia è poi lunga, però quando mi chiamo Benny Benassi, sono Benny Benassi, un famoso DJ italiano, ma sono famoso negli Stati Uniti. Io ti giuro che mi sono buttato per terra, ho riso per un quarto d'ora, lui dice guarda, ti chiamo dopo, quando smetti di ti richiamo. Io
detto, ma beh, perché
questo lo scrivo. No, beh, lui sapevo assolutamente
bene, sì, è vero.
E quindi mi ha chiamato perché voleva fare questa gara in Marocco. E allora da lì, poi qualche mese prima, no? Guarda, scrivimi anche questa gara in Marocco. Ho detto,
e da lì poi vi siete conosciuti?
No, e lì appunto ci siamo visti quella gara che lui ha vinto, e c'è un aneddoto interessante perché mentre faceva, io ho fatto solo la notte,
ok,
ero molto affascinato, lui chiaramente per vincerla anche il giorno, e c'era un tipo che ormai anziano della mia età adesso, che correva da tanto, e diceva
molto bene,
quello lì non ha il fisico per vincere, si vede, non ha il fisico, lui ha vinto. E io ero lì già quando dicevano la fisico, ho detto ma che cazzo c'entra il fisico, cioè La gara in montagna, sì, il fisico è importante, ma ci sono.
Sì, io non sono
dieci
un podista,
altre...
non ho il fisico da podista. Però il trail è un'altra cosa.
È un'altra
qual è,
cosa,
ragazzi, cioè... bravi, qual è, ragazzi, secondo voi? Perché lì non si tratta
te lo
più.
Devi dire lui, io cazzo, beh, non ho mai vinto niente.
Ma non è questione di vincere,
già trascinato verso l'arrivo.
L'hai appena detto, è proprio come dire una trascendenza, Nico. Si va in un altro livello, non c'è più la questione del quanto mi sono allenato, quanto tempo dedicato.
Allora, devi allenarti tanto, sempre. E infatti le conseguenze le ho, perché un paio di mesi fa mi hanno cambiato un pezzo, quindi quelle sono le conseguenze.
No, diciamolo, me... perché magari buttata lì hai dovuto fare un intervento per cos'era, per un'anca, avevo ricorso.
Sì, mi hanno rifatto un'anca.
Sei un po' Terminator, sei diventato. Sì. Sì.
Devo dire che funziona, però.
Ci credo, chissà quanto vai forte adesso.
Funziona, sì, poi la batteria, non tanto la carico, c'ho la spina USB.
Infatti arriva sempre di lato.
Sì, perché la sinistra adesso arriva molto prima. No, secondo me, vabbè, a parte l'allenamento, cioè, ci vuole l'allenamento in entrambe le specialità, però poi fisici magari un po' differenti, eccetera, eccetera, ma secondo me mentalità differenti, cioè che poi cambiano anche. Molti che correvano sulla cioè la maggior parte dalla strada sono passati alla montagna, difficilmente dalla montagna sono passati alla strada, okay. Però sono partiti tutti dalla strada più o meno, cioè perché cioè da lì
ma perché correre. È come dire iniziare a camminare quando stai gattonando, sì, è quel passaggio,
sì,
lì,
a meno che non abiti in un rifugio in montagna dove o scendi o sali, e quindi da lì, cioè, non. Però hanno iniziato tutti da, secondo me la tipologia di chi corre su strada, però mentalmente è uno un pochino, io vedo una persona un pochino più precisa, un pochino più metodica, che segue gli allenamenti, che guarda il cronometro, mentre la montagna sei molto più easy, molto più hai bisogno di, cioè, sì, guardi, ok, guardi i giri che hai fatto quando torni, però
vabbè, è un riferimento dei problemi.
Poi sai cos'è la cosa? Cioè, se tu corri in strada non ami l'asfalto, no? Anzi, ti stai un po' sui coglioni. Se tu corri in montagna, la montagna gli vuoi bene, cioè guarda questi alberi, questo guarda il qui com'è il prato, capisci? E questa cosa qui ti dà di più. Ti dà anche più energia, se vuoi.
C'è un contatto, forse, no? Che manca tanto.
Secondo me sì.
Cioè, è incredibile questa
senza
cosa.
Senza sminuire le due robe.
Non è una questione di far paragoni.
Cose differenti.
On the Road è un podcast, o comunque una trasmissione che è nata tanti anni fa, che tratta a piene mani quello che è il viaggio. Quindi di conseguenza quello che avete raccontato fino adesso un po' è già venuto fuori, perché mi avete citato Giovanni, già andato in Marocco, ci siamo spostati, siamo andati in montagna, quindi questa cosa mi incuriosisce molto. Uno a testa, una gara, un viaggio, uno spostamento, un luogo, un qualcosa che Giovanni ti ricordi, ci però quel posto lì, e chi se lo dimentica? Forse l'hai già anche detto, però magari te ne dimentichi un altro.
Ma ci sono dei viaggi, beh alcuni con lui, quando siamo andati in Bolivia. Cacchio, io lì non ho corso solo un pezzettino nel deserto salato.
E tu diminuisci, ma un pezzettino cosa vuol dire?
No,
sarà almeno una cinquantina, sessantina di chilometri.
Sì, ho fatto 250 chilometri.
Io ho fatto poco, però lì l'ambiente è veramente, quel posto lì è di un...
Qual è stata la cosa che ti hai detto?
Bellissimo il documentario. Poi l'ho visto durante il lockdown.
Sì, veramente un bellissimo mondo...
Che poi hai visto, allora il documentario poi la racconta bene, cioè noi siamo andati lì per attraversare, ok, l'impresa, che poi l'impresa non lo è, per attraversare.
E comunque nessuno poi ha fatto quello che hanno fatto loro.
Sai
due,
che l'anno
finora.
Scorso un sudamericano ha provato, ma l'ha fatto come tentativo di record. Noi l'abbiamo fatto
per piacere, però spieghiamola, stiamo dando per scontato che qualcuno l'abbia, cioè che tanti l'abbiano visto.
Salardo però... Oyuni, che poi io quando faccio le serate ne parlo, guarda, il 90% non sa nemmeno l'esistenza, però è il lago salato più grande del mondo, okay. Cioè ha un diametro, noi abbiamo preso proprio il diametro dal punto più ampio, e sono 140 km circa,
okay.
A 3600 metri di quota.
Questo geograficamente siamo in Bolivia.
Siamo in Bolivia, sì, okay. Alto piano boliviano, a Uyuni. E niente, noi abbiamo detto wow, vogliamo attraversare, ma perché io c'ero già stato lì in bici, ero già stato in bicicletta, l'avevo attraversato, avevo portato gruppi di ciclisti, perché comunque ho organizzato per anni viaggi in bici, avevo dormito nel Salar, è stata un'esperienza anche quella incredibile, avevo pedalato bendato nel Salar. Perché a un certo punto mi sono detto, ma cioè qui posso pedalare bendato, perché tanto non vado a sbattere da nessuna parte, non c'è nulla, e penso che sia l'unico posto al mondo dove tu possa fare una cosa del genere.
Credo nell'immaginario comune che di quelli che stanno ascoltando in questo momento, la foto più bella è quella di solito della tenda piazzata in mezzo al lago e delle distese enormi, sì, sì, di nulla,
enormi, fai fatica, non vedi gli argini, non vedi gli argini delle montagne sono intorno, se non che ce ne sono un paio da 4.000 rotti, quindi di 4.008, una
ti inganna molto, eh.
Sì, e questa della distanza l'ho scoperta anch'io, è stata una cosa meravigliosa.
Sì, sembra sempre lì, sembra sempre lì, sono no. 50 chilometri, non 10-50. Cioè.
Dice, adesso arrivo, vado un attimo lì.
Sì, poi
no.
A piedi, ciao, non arrivi mai più. E mi ero bendato in bici.
Davvero? Hai
per
fatto...
un'ora. Okay. Ho pedalato un'ora bendato e praticamente ho girato in cerchio. Verso sinistra, probabilmente l'anca era già, quindi tiravo già da questa parte. No, ho girato per un'ora in cerchio. Certo,
quindi hai in realtà aggiunto valore a quello che già stava dicendo Giovanni, cioè per lui è quello il posto, il viaggio, la gara.
È molto particolare.
Tu ne hai un altro? Hai un altro riferimento? Ne hai fatti veramente tanti. Io non faccio l'elenco perché questo non è questo il momento degli elenchi. Piace sentire cosa.
Ma sai cosa? Che io. No, allora, quello è un posto pazzesco. Però mi ricordo molto di più i luoghi dove ho fatto degli incontri particolari. Quindi, cioè, io ho nel cuore il Marocco, ma perché lì mi sono successe tantissime cose particolari.
Una ce la devi dire adesso.
Vabbè, una. Cioè, non lo so, io ogni volta che vado in Marocco mi capita. Cioè, o arriva una novità da casa, oppure mi capita una novità lì. Già solo il fatto di essere arrivato la prima volta, ho guardato in alto e ho detto, beh, questo è un posto magnifico, qualcuno organizzerà una gara di corsa in montagna. Poi era il periodo che io correvo tanto, mi piaceva tantissimo, ero meno acciaccato, e quindi mi sono informato subito per fare una gara, cioè per partecipare a una gara. Ho detto, no, guarda che qua non è mai venuto nessuno a organizzare nulla, ed ho organizzato una gara, cioè il primo mattino che mi sono svegliato in quel villaggio in Melille, ho incontrato un personaggio, Abdul, che ricordo,
che hai conosciuto,
che è stato la prima persona che ho incontrato. Io ho dormito sul furgone, perché avevo un furgone con tutto, le bici e tutto, perché doveva arrivare un gruppo di ciclisti dall'Italia, 25 ciclisti,
okay.
E allora ho dormito, perché qua mi fottono tutto, cioè sono in Marocco, cioè mi sono chiuso
sei
dentro.
Il solito italiano,
solito. Infatti sono uscito dal furgone tipo alle 5 del mattino, lui stava scopando per terra, mi dice, ma hai dormito sul furgone? Ho detto, sì, sai, c'ho tutte le bici, sai. E mi ha detto, no, ma guarda che non siamo in Sicilia,
ecco.
Lui, ti giuro, che marocchino,
poi, ma anche in Lombardia, detto, ma anche nelle Marche,
no,
ovunque.
Però lui ha detto così. Io poi, guarda, amo i siciliani, cioè sì. Mia compagna è siciliana, quindi cioè, sì. Non posso dire. E quindi mi ha detto, guarda, non siamo in Sicilia, stai tranquillo, qui puoi lasciare tutto aperto e non succede
nessuno
nulla
tocca.
Ma in effetti io non ho mai, cioè io sono tornato migliaia di volte lì e mai mi hanno rubato, cioè, un braccialetto.
No, ma certo, nulla, cioè, ma è una cosa tutta nostra.
E quindi ho incontrato questo personaggio, e con lui, dopo pochi giorni, abbiamo organizzato il Tubkal Trail, una gara di corsa in montagna da 125 km a lunga e un'altra da 42, dove ho detto, ma non verrà nessuno.
E invece?
E l'anno dopo avevo 200 persone iscritte dall'Italia, dalla Francia, dalla
perché
Spagna.
Tu, qualcuno l'ha detto, sei bravo a entusiasmare gli altri. A proposito di entusiasmo, in tema di come dire, collaborazione, sai che vi siete inventati sta roba dell'Italy by backpacking?
No, lui ce l'ha inventato.
Giovanni ci sei
inventato. No, Giovanni, l'ha inventato Giovanni.
No, figura.
Dai, Giovanni,
l'ho portato in quel sentiero lì fangoso e basta.
Ma raccontatemela un po', però.
Lui te la deve raccontare.
No, allora, è una, chiamiamola manifestazione, perché poi queste lunghissime non sono delle gare, cioè... si parte comunque, vabbè, i primi la fanno a gara, perché comunque è il primo che arriva.
Però proprio come funziona, perché gara in bicicletta, una gara è
una
un
gara in bici,
in bicicletta, sì. Tutto in autonomia,
tutto in autonomia, che adesso vanno piuttosto di moda, ma in tutto il mondo, specialmente con la gravel, cioè la bici gravel, non è che ci vuole una gravel, la bici gravel è la bici ideale, perché comunque può viaggiare velocemente su asfalto, ma però anche può anche andare su
strada. È una bicicletta che tendenzialmente ti offre qualche comfort in più da un punto di vista proprio di seduta, così, e poi ti permette anche di caricare,
esatto,
l'unico fesso che ha fatto un percorso gravel con una bici non gravel è meglio che non lo citi, ma questo è un altro discorso.
Frank, magari uno che si chiama uno a caso.
Quanti chilometri, che distanza avete deciso di coprire?
Allora, ci siamo inventati la distanza più lunga, sono due distanze, una 3.000 chilometri.
Fai passeggiare, te ti sei già iscritto ovviamente?
Purtroppo dovrò fare il film, girare il film con Aldo e Giacomo, e quindi non c'è.
No, ma non è vero, ma avete inventato questa scusa?
Cioè, più, guarda, sono non so quanti anni che non girano un film, si è inventato un film piuttosto di fare la gara.
E anche questa è una notizia.
A parte
però,
che è partito che era 2400 km.
E adesso?
Ogni giorno si aggiunge. Non so, prima fa sì, sono 2004 con 40.000 metri di giorno. Adesso è 4.000 con 57.000 metri di livello.
Ora che
dico,
uscite.
Scusa. Capisci che...
No, ma il costo di iscrizione è sempre uguale.
È chiaro.
Cioè, anche se aumenta. Cioè, è come se tu vai, non so, dal macellaio, ti guarda, le metto 4 bistecche in più, ma costa sempre uguale. E ti lamenti pure.
Cioè, beh, però, santa miseria, aumentando la difficoltà.
No, però sai cosa? Che siamo saliti guardando un po' sia la mappa, poi facendolo anche, secondo me, però non si può lasciare quel borgo. E non si può passare da lì, e lì è troppo figo, Matera è troppo bella, e Morano Cavro anche,
quindi
l'Abruzzo,
delle...
Gran Sasso, e allora alla fine
diamo delle coordinate geografiche, si parte da e si arriva a quelle di Stampi,
allora
meno,
quella lunga si parte da Tindari,
ok, quindi siamo giù nel sud,
siamo giù in Sicilia, Sicilia. Ma Tindari, Messina è vicinissimo, cioè qui, però ho detto no, non puoi non andare intorno all'Etna a farti un giro sull'Etna, quindi
e giù 2000 metri di dislivello,
e giù 8000 metri di dislivello,
ecco.
Esatto.
E poi si arriva,
facciamo un giro intorno all'Etna, si passa, poi si arriva a Messina dopo 300 km quasi, si traghetta, e poi da lì tutta la dorsale appenninica
fino ad arrivare a
Courmayeur.
Ok,
sì.
Perché Courma?
Courma perché, vabbè, un punto molto estremo, nel senso verso nord. Poi abbiamo un amico che, diciamo, che partecipa anche lui all'organizzazione, che è Matteo Pellini, una guida alpina, che è il titolare del campeggio in Val Venì, dove noi arriveremo, quindi un posto
molto
magnifico,
bello,
sotto il Monte Bianco.
Cioè, quindi è stato quasi obbligatorio.
Eh sì, cioè, poi veramente il posto è stupendo, Monte Bianco, cioè colleghiamo l'Etna, la Sicilia, con la Val d'Aosta e Monte Bianco. Che,
quanti sono, hai detto, chilometri?
3.000. E quasi 60.000 metri di
dislivello. Dai, il film lo farei.
Sono aggiunti altri 2-3.000.
Ma scusa, questa storia del film è una scusa o ci stai dando un'anteprima?
No, gli sto dando un'anteprima.
Beh, ragazzi, però ascoltare On the Road ne vale la pena. Per chiudere, sto facendo questo giochino con gli ospiti che vengono a trovarci. Mi dovete raccontare, prima Giovanni e poi Nico, se avete una strada, una piazza, un luogo, può essere anche una viuzza, che vi ha fatto... nella quale, insomma, avete un ricordo vostro intimo. Faccio un esempio molto pratico: il mio primo giro in bici l'ho fatto nella piccola via del mio paesino dietro casa, proprio avevo casa in questa via Manzoni, via Roma, paesino provincia di Taranto, e lì per la prima volta ho detto, oh, ma la bici è un mezzo figo, non potevamo prendere gli scooter noi, mio papà lo scooter non me lo dava,
certo.
Quindi tu ce l'hai?
Ma a Milano,
e dove?
Dici,
dove vuoi te? Può essere in qualunque parte del mondo, in qualunque tua età. Non deve essere,
beh,
per forza...
Quella strada che ho fatto fare a loro, una stradina nel Monferrato, insomma, io parto da una casa con amici e lì di corsa facevo un percorso particolare, passavo sempre in questa tartufaia e ogni tanto vedevo un po' di animali, e quella stradina lì sono affezionato.
Ma perché è stata la prima? Perché hai...
No, perché l'ho fatta tante volte, ho iniziato a scoprire tanti punti, tante cose. Non so, tarda primavera estate c'è un posto dove tu arrivi, puoi mangiare le ciliegie e nessuno ti dice niente. Poi trovi le fragole ancora prima.
Sei sicuro che nessuno ti dica nulla?
Quindi le rubi.
A me non mi ha mai detto. Le rubi. Rubare è una parola brutta. Diciamo che, siccome sono, non è
frutti
citato,
di natura.
Sono frutti di natura. Coltivati, ma frutti di natura.
Sai che adesso che l'hai detto verranno tutti a cercare questa
è
via.
Probabile.
Soprattutto i padroni. Dice
soprattutto quelli.
Quelli
vabbè,
degli alberi.
Siamo stati generici, però. Monferrato è molto... Nico, qual è la tua strada, la tua
la mia
piazza?
Strada...
La tua, che ripeto, vale, stiamo facendo un viaggio nel tempo.
Vabbè, sicuramente
può essere la tua
torni indietro, sì, da quando eri ragazzino, perché poi ricordi quelli, sai, più romantici, così. Io più che la bici pensavo a qualche ragazzina. No,
va bene anche quella.
Stradina.
Stradina. Da lì che ti imboscavi, sai, limonatina.
Di dove, così almeno prendiamo appunto.
No, dai, torniamo alla bici. A me piaceva tanto la bici da trial, sai, adesso sono passato un po' di moda forse, sì. BMX, poi la BMT, avevo questa BMT, certo. Dove mio padre mi faceva lavorare tutta l'estate per poi guadagnarmi questa BMT, ma addirittura andavamo a comprarla, noi andavamo, portava in campeggio in Spagna, quindi in Italia non si trovavano, andavamo alla fabbrica della Montesa a Barcellona, quindi prendevamo questa bici
appositamente per?
Sì, passavamo da lì per andare in campeggio in Spagna in vacanza quando ero bambino e andavamo nella fabbrica della Montesa per prendere questa bici, perché in Italia era introvabile.
E l'hai usata per la prima volta o comunque una delle prime volte?
Lo avevo una stradina dove mio padre aveva una pasticceria
coordinata
a Sause Dulx.
Ah certo, cazzo, sì, che primo campeggio fatto lì.
Ecco, sono cresciuto lì, cioè fino all'età di 25 anni io sono cresciuto, praticamente nato e cresciuto lì.
Ti ricordi il nome preciso della via, visto che oramai hai dato anche il paese?
Ma non era proprio, non aveva un nome, perché era una viuzzola che tra la pasticceria e una sala da giochi.
Okay.
Quindi non aveva, perché poi finiva, aveva un cancello. E io lì facevo sdraiare i miei amici per saltarli. Ne mettevo uno, due,
vedi,
tre,
che già allora
quattro,
era bastardo.
Eh sì, perché non ci sono più questi amici,
no,
probabilmente.
No, sono mancato.
Purtroppo sono mancato.
Guido, volta, Giulio, capisci? Alberto.
Tutto. Una alla volta.
Però erano bravi ragazzi.
Certo.
Bello, e questo. Fino a 13-14 in fila.
Continuavi a saltarli.
Sì, colpo di reni, saltavo, prendevo la rincorsa e saltavo questi ragazzini. Era questa via, anche perché poi si riuniva, io lo facevo la sera, e mio padre era felicissimo. Già. Allora, se poi vieni a lavorare, se no ti faccio un faccio
beh, così. È ovvio che
però
poi
adesso vai a saltare, perché attiravo tipo 300-400 persone, perché
e poi andavano, cioè, in pasticceria,
eh sì, poi venivano in pasticceria.
Quindi era tutto un business.
E questi poveracci per terra, mio padre diceva vabbè, va, vi offro il gelato, quello da però da 1000 lire,
calmi, siamo tornati con le parole.
Esatto.
Ragazzi, sembrerà strano, ma abbiamo già finito. Pensate un po', siete venuti qua con
per
tanta
fortuna
voglia.
Tua
no, invece vi vorrei tenere un'altra 2-3, ce avete altre 2-3 ore?
Insomma,
ma sì, c'è la 40 ore, cosa vuoi che sia, 2-3 ore, c'è la 40 ore sotto,
lo faremo nelle prossime puntate. Grazie Nico Valsesia, Giovanni Storti, questa era On The Road.
Grazie a te.
Grazie, ciao ragazzi.
Ciao
a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
DJ On The Road è un podcast scritto da me, Francesco Franclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori DJ Aladdin. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sotto costo 1 euro fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.